Da Narita Ioni, buongiorno. Buongiorno in questo martedì in cui parliamo soprattutto di scuola e lo facciamo con il vertice provinciale del sistema scolastico, la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, Marcella Tinazzi. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, diciamo che il mondo della scuola è un mondo affascinante, importantissimo. Lì ci sono le nostre speranze, lì c'è il nostro futuro e il ruolo della scuola, fra l'altro, è sempre più importante. A volte, anzi, forse si carica la scuola di responsabilità che magari spetterebbero ad altri, però ci attendiamo che la scuola non solo istruisca, no, ma educhi al 360 gradi, magari in qualche caso tappando un po' le falle che possono esserci in famiglia o nel sistema generale. Vediamo allora di conoscere questa popolazione scolastica della nostra provincia. Ecco, facciamo un po' una fotografia. Quanti sono gli studenti, per esempio, quanti gli insegnanti, eccetera.
Allora. Volentieri. L'osservazione sul ruolo educativo della scuola mi fa venire in mente il dibattito pedagogico che ha connotato gli anni 80 e 90 sul educare o istruire. Ovviamente tutte e due le cose, la scuola pedagogica centrata, anche ormai rielaborata dalle neuroscienze, assegna e afferma che la scuola è un'agenzia educativa primaria in cui non si possono scindere la funzione istruzione da quella di educazione, soprattutto in un momento sociale come questo che vede le famiglie in qualche maniera arretrare rispetto ad alcune delle peculiarità educative che da sempre riteniamo assegnate alla famiglia. La fotografia. Dunque, noi abbiamo 56 istituzioni scolastiche nella provincia. Con la legge 107 la provincia è stata idealmente divisa in due ambiti, che nel nostro caso, poiché nelle Marche ci sono 10 ambiti e noi siamo la provincia più a nord, l'estremo nord, i nostri due ambiti si chiamano ambito 9 e ambito 10. L'ambito 9 parte da Pesaro e va verso l'interno fino a Urbino e oltre, sfiora il Montefeltro e si addentra. E poi c'è l'ambito 10 che da Fano lo stesso va verso l'interno e verso l'Appennino. Il modello idealmente, ironicamente, l'abbiamo chiamato dagli Appennini alle onde. Quindi abbiamo questi due ambiti e abbiamo 56 istituzioni scolastiche, di cui 25 nell'ambito 10, quello di Fano, e 31 nell'ambito 9, che è quello di Pesaro. E abbiamo un totale di circa 50.000 studenti, per la precisione 49.544, di cui 1.450 circa alunni diversamente abili. In queste nostre 56 istituzioni scolastiche lavorano 3.578 docenti, oltre a 370 docenti potenziatori. La novità introdotta,
ecco, cosa sono i film?
Ah, i docenti potenziatori sono docenti che non sono strettamente legati al numero delle classi, quindi non sono docenti che stanno sulla cattedra, o meglio non stanno solo in cattedra, ma sviluppano tutte le attività progettuali che la singola scuola pone in essere e descrive nel suo piano dell'offerta formativa. Abbiamo assunto nel breve volgere di queste ultime due annualità nella nostra regione circa 120.000 persone. Insomma, è stata un mettersi alla prova da far tremare i polsi per tutte le implicazioni di tipo organizzativo, amministrativo. La perfetta regolarità deve essere sempre garantita e abbiamo adesso appunto docenti che ampliano l'offerta formativa, che possono essere utilizzati ma solo parzialmente per le sostituzioni, che attivano laboratori. Prima erano cose impensate, nel senso che già era difficoltoso sostituire il docente assente. Ora si può contare su professionalità che attivano percorsi paralleli. In alcune scuole è stato molto vistoso il loro arrivo. Io cito sempre il liceo Mamiani, che ha ricevuto 18 docenti potenziatori, perché il numero dei potenziatori è sulla base della popolazione scolastica. Uh-huh. Il Marconi ne ha avuti 16 o 17. E sono attivi laboratori di storia dell'arte, di musica, per studenti diversamente abili, percorsi trasversali trasversali di potenziamento delle discipline. Insomma, un utilizzo ragionato può portare veramente e sta portando ad un miglioramento della qualità della didattica.
Abbiamo detto 1450 studenti disabili, sì. Questi 370 sono i docenti potenziatori, però in una scuola che accoglie i diversamente abili c'è anche la necessità degli insegnanti di sostegno.
809 insegnanti di sostegno.
809 su 1450 disabili, sì, quindi il rapporto direi...
È un rapporto significativo. Devo dire che non ci sono limiti, nel senso che rispettiamo sempre ciò che il piano educativo individualizzato richiede per il bambino o lo studente disabile. Ovviamente abbiamo un gruppo di lavoro provinciale che si occupa di verificare la congruenza delle richieste. Da un paio d'anni cerchiamo di sostenere moltissimo i percorsi dei bambini autistici. Fano è un centro di grande rilevanza nazionale rispetto a nuovi percorsi nella integrazione scolastica dell'autismo grave, e cerchiamo di essere competenti, e una delle competenze possibili passa proprio attraverso un sostegno significativo all'interno delle classi.
Certo, stiamo parlando ovviamente del centro diretto da Vera Stoppioni, della esatto. Dottoressa Vera Stoppioni, che è un punto di riferimento regionale, non solo regionale, anche nel centro Italia, diciamo, sotto questo aspetto. Quindi questa è un po' la fotografia della popolazione scolastica. E, a inizio anno, diciamo così, c'è poi finita la scuola elementare, c'è la prima grande scelta, dopo la scuola media, cioè la prima grande scelta, cioè quale percorso di studi poi affrontare, una scelta che coinvolge moltissimo le famiglie, gli stessi ragazzi che a volte ancora non hanno chiaro quello che potrebbe essere il percorso da intraprendere. Ecco, prima una domanda generale, come si pone la scuola in generale a sostegno di quella che potrebbe essere la scelta migliore per quelle che sono le attitudini, le aspirazioni del singolo studente?
Dobbiamo lavorare ancora molto sull'orientamento scolastico, soprattutto in quella delicatissima fase di vita delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, che è l'adolescenza. Quindi uscire da una scuola secondaria di primo grado, detta in termini che usavano una volta la scuola media, uscire dalla scuola media con le idee chiare è atto di fede, insomma non è possibile. Si cerca di aiutare i ragazzi con momenti di approfondimento rispetto a spinte vocazionali che possono emergere. I bambini che vanno meglio in alcune discipline vengono portati anche a percorsi di approfondimento rispetto ad un consolidamento della loro scelta. È certo che ci sono elementi che non sono assolutamente dominabili nelle scelte delle famiglie. Molto spesso influisce una familiarità con la scuola scelta, non so, c'è andato il fratello o la sorella, oppure ci vanno tutti gli amici, i miei amici vanno al liceo, ci vado anch'io. E poi esiste ancora un'attitudine dei docenti che cercano di orientare rispetto alla valutazione in uscita del ragazzo. Quindi a valutazioni basse molto spesso viene consigliato un tipo di scuola che magari è assolutamente inutile rispetto al piano di vita, il piano esistenziale da tracciare per quello specifico ragazzo. Non è vero che ad un'uscita con voti bassi debba per forza corrispondere un istituto professionale spesso il liceo artistico, perché
sì, come se fosse una soluzione di ripiego,
mentre dovrebbero essere scuole proprio scelte per un'attitudine o prassica o artistica o comunque con una buona vocazione, perché sono scuole difficili per chi non è portato. Sì. E devo dire anche che nell'uscita e poi nel mondo del lavoro, sia i professionali che i licei artistici, danno dei risultati molto molto più vistosi in termini di occupazione rispetto ad un'uscita liceale che prevede magari un approfondimento universitario. Esatto,
certo.
Quindi è un momento molto delicato, stiamo ragionando, ci stiamo cercando di influire anche sulle modalità di orientamento dei ragazzi.
Diciamo che cioè, questo è un quadro che ha visto quest'anno, non so se ancora una volta o cambiando qualcosa una scelta preponderante per quello che riguarda i licei che fossero classici, scientifici o artistici, sì, con un calo invece per quello che può essere la scelta tecnica, la scelta professionale. Ecco, questo è un trend che si ripete, è cambiato qualcosa e come poi si gestisce, diciamo così, questo flusso?
Sì, l'ultima domanda è assolutamente pertinente. Come si gestisce una scuola in continua crescita? Come si gestiscono gli spazi? Perché il dimensionamento deve avere anche chiaro un quadro di fattibilità. Non è possibile che delle scuole diventino gigantesche e delle altre in qualche maniera impediscano anche al tessuto sociale ed economico di poter avere figure preparate in determinate materie. Mi riferisco per esempio ai corsi degli istituti tecnici per geometri. Noi viviamo con molta sofferenza, noi che ci occupiamo di scuola, la riduzione di scelta degli istituti tecnici per geometri come dei commerciali. L'Italia ha una bellissima tradizione di queste figure che sono uscite con una buonissima preparazione dalle scuole superiori, molto spesso creando proprio delle vere e proprie generazioni di tecnici che hanno saputo cambiare il volto del nostro paese. Ora, l'ultima riforma che ha visto segni molto importanti è stata la riforma Gelmini, quella sulle scuole superiori. Non ha fatto del bene a questi due tipi di istituti, perché di fatto molte famiglie non si sono riconosciute anche nelle nuove dizioni, tecnico del territorio piuttosto che geometra, e anche la modifica a volte del nome di un diploma, certo, non fa del bene, ecco.
Perché ormai geometra, voglio dire, ha una sua valenza storica, assolutamente.
Veramente generazioni di geometri hanno ridisegnato la nostra Italia anche all'uscita da una guerra che l'aveva distrutta, no? Proprio ci sono degli studi dell'importanza e della capacità di edificare case e di rimettere a posto ciò che non c'era più. E non c'erano tanti ingegneri, no? Quindi dicevo, ogni anno assistiamo appunto a queste migrazioni che però non sono significative. Alcuni anni vediamo abbassarsi numericamente alcune scuole, mentre per altre c'è una progressiva perdita numerica. Anche qui a Fano abbiamo assistito alla perdita numerica degli studenti dell'Istituto Tecnico Battisti, che è stata una perdita, come dire, costante negli anni, così come il Bramante di Pesaro ha perso studenti. Non è la qualità della scuola qui che viene messa in discussione, è proprio il tipo di scelta sociale che viene operato. A Pesaro abbiamo posto rimedio unificando due istituti tecnici, quello per geometri e il commerciale. Adesso abbiamo l'istituto Bramante Genga, che ha dei numeri consolidati e fornisce servizi. Noi auspichiamo sempre più in vista di una rinascita di una scelta di questo genere.
E diciamo che poi ci sono i fatti che arrivano a scompaginare una situazione di collocamento scolastico e che mettono in grandissima difficoltà. Sto parlando di quanto accaduto con il crollo un paio d'anni fa all'istituto alberghiero Santa Marta, che in un momento in cui la scuola era di grandissima attrattiva e quindi richiamava tantissimi studenti, il crollo e quindi la inagibilità, sì, di gran parte della scuola, con la polverizzazione e la divisione in cinque altre sedi degli, sì, studenti, insomma, credo che sia stato un momento assolutamente difficilissimo. Ecco, come proprio sul piano umano, ecco, come ci si trova quella mattina in cui crolla tutto a dover risistemare i pezzi?
Sì, è stato un momento molto difficile per il Santa Marta e per le professionalità che vi lavoravano, oltre ai ragazzi che lo frequentavano. L'anno scorso veramente è stata messa alla prova la tenuta, proprio la vera tenuta di una comunità educante come può essere un istituto superiore. Devo dire che grazie alle figure che hanno lavorato per ripristinare la sede, grazie al dirigente, a tutti i docenti che si sono spesi e hanno cercato di favorire al massimo questa spalmatura sul territorio. Avevamo i ragazzi che al mattino raggiungevano 5 sedi diversi, quindi
in qualche caso qualcuno doveva prendere 3 pullman per arrivare
a scuola. Pensate
ai
trasporti, però massima disponibilità, l'amministrazione provinciale che ha cercato di fare di tutto per accelerare tutti i tempi possibili, e infatti così è andata. Adesso ci sarà l'inaugurazione ai primi di marzo di questa bellissima sede con 4 cucine, tutti i laboratori a posto, ma soprattutto
il ritorno nella sede storica,
nella bellissima sede storica, ma soprattutto una sede messa in sicurezza, perché dobbiamo ricordarci che i ragazzi vanno a scuola per essere sicuri.
Certo.
Debbono stare sicuri. È stato un anno molto difficile dal punto di vista anche delle emozioni, il sapere che non si sapeva una data, il sapere che a tempo indeterminato tutti erano ovunque, quindi anche il dover ricondurre a sintesi consigli di classe, problemi relativi ai trasporti, valutazione, numero dei giorni necessari a far valere l'anno scolastico. E ancora oggi un grazie a chi ha lavorato, dirigenti e docenti, perché tutto andasse liscio, ma anche e soprattutto io penso ai bidelli, al personale ATA, alla segreteria che era sparsa ai 420. Eppure mai un lamento, mai una preoccupazione, sempre l'idea di portare tutto a termine. Quindi una bellissima prova di maturità.
E su questo ci fermiamo un istante. Riprendiamo la nostra chiacchierata con la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Marcella Tinazzi, che ci ha fatto vivere un po' anche quelle che sono così le difficoltà e le soddisfazioni quotidiane del suo lavoro con una popolazione così grande di appunto 49.544 studenti, tutti gli insegnanti.
Ma quanti sono?
Quindi veramente è una popolazione da dover gestire nelle esigenze quotidiane, con la soddisfazione appunto dell'istituto alberghiero che è ritornato nella sua sede, messa fra l'altro in sicurezza, elemento assolutamente importante. E fra l'altro c'è da dire che nonostante tutte le sue difficoltà, la provincia negli ultimi anni ha lavorato molto per mettere in sicurezza gli istituti superiori che dipendono proprio dalla provincia stessa, quindi dagli interventi sulla bonifica dell'amianto, agli impianti elettrici, all'antisismica. Quindi veramente è stato fatto un lavoro molto grande e molto impegnativo e molto importante, soprattutto perché quando i nostri figli vanno a scuola vogliamo essere certi che si trovino in un ambiente sicuro. Ecco, detto questo, l'alberghiero continua ad avere una grandissima forza attrattiva in una provincia che punta tanto sul turismo, e quindi avere istituti che preparano personale qualificato dalla cucina all'accoglienza alla gestione proprio alberghiera è estremamente importante. Un altro settore di cui si è parlato tantissimo perché ha dimostrato una grande forza attrattiva, sembrava un mondo dimenticato, quello dell'agricoltura, e invece si è dimostrato essere uno di quei settori economici in cui c'è un segno più anche delle possibilità occupazionali, con tanti giovani che pensando ad un'autoimprenditorialità puntano anche appunto sulle competenze agricole. E veniamo un po' a quello che è stato il dibattito degli ultimi anni, la necessità per l'Istituto Agrario Cecchi, nella sua magnifica sede di Caprile, non solo di mantenere ovviamente integralmente la sua sede, ma di pensare anche ad una possibilità di sezione esterna per poter dare una risposta alle tantissime richieste che vengono anche dalla Vallata del Metauro. Certo. E da Fano, e quindi una sede a Fano insomma era un po' la ciliegina della torta di questo piano. E qui non lo so poi se col senno di poi qualcuno dice, dovrebbe dire, ma forse qualcosa ho sbagliato, c'è qualche colpa nell'essere arrivati a questi risultati. Insomma, siamo arrivati dalla "è tutto fatto, Fano avrà la sede distaccata" e poi la doccia fredda, perché nel frattempo, mentre qui si discuteva su come poi rendere possibile, concreto questo discorso che poteva essere già fatto subito, sono cambiate le regole, e quindi da 1 gennaio gli ambiti di cui parlava all'inizio,
ecco,
Marcella Tinazzi,
sottolineare
l'ambito 9 e l'ambito 10 di Pesaro e di Fano non possono vedere sezioni distaccate staccate di un istituto che sta in un ambito, in questo caso l'ambito 9, non può avere una sezione distaccata nell'ambito 10, però diciamo che questo è accaduto il 1 gennaio di quest'anno. Tutto quello che era stato deciso prima, se fosse stato fatto prima, a questo punto sarebbe già attuale. Questo è il quadro. Ecco, come... c'è ancora qualcosa, c'è qualche speranza, c'è qualcuno che dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza e dire forse ho sbagliato tutto?
Ma io credo che siano accadute delle cose ingovernabili di questo tipo. Lo scorso anno tutti eravamo d'accordo e tutti hanno collaborato per rendere possibile un biennio iniziale professionale tecnico a Fano. Il comune in primis, la provincia e tutti gli uffici dell'amministrazione scolastica. L'anno scorso quindi c'era una delibera approvativa. Poi c'è stato un congelamento che non dipende ovviamente da decisioni locali ma regionali, un congelamento dettato da un quadro regionale che non era coerente con quello che la Giunta pensava e poi il Consiglio che la Giunta pensava potesse andare bene per la Regione, anche in un momento in cui era subentrato, no, il nuovo governo regionale. Quindi una decisione che non dipende da noi ha congelato il piano. Quindi Cecchi no a Fano lo scorso anno. Nel momento in cui si è deciso quest'anno di riprendere in mano il dimensionamento, per coerenza la proposta non poteva che rivedere il Cecchi a Fano. C'è stata una variabile indipendente che è stata la proposta di alcuni comuni, ben 4, di attivare sezioni dell'agrario nei territori interni. È stato approvato è stato il progetto di Urbania, che ha presentato un progetto molto ben articolato e rispondente alle esigenze di un territorio molto lontano dal Cecchi. Bene. È stato approvato questo progetto. Devo dire che purtroppo i tempi di approvazione anche quest'anno non sono congruenti con quelli della scuola. Le iscrizioni terminano 6 giorni dopo l'approvazione, come è andata quest'anno, del piano regionale di dimensionamento. Non è logico tutto ciò. Si fa molta fatica a seguire un piano di dimensionamento. Per quanto attiene il Cecchi a Fano, che cos'è accaduto? Che la divisione in ambiti voluta dalla legge 107, quindi non è una decisione locale, ha fatto sì che il Cecchi si trovasse in un ambito e l'ipotetica sede staccata approvata e voluta in un altro ambito. Ciò non è possibile per le regole della non costituzione di scuole su più ambiti, ma anche più banalmente della non costituzione di cattedre su più ambiti. Per dirgliene una, se ho un docente di scienze agrarie al Cecchi di Pesaro non gli posso dare il completamento di cattedra a Fano perché non è previsto, non lo inseriremmo neanche nel sistema informativo. Ci sono delle norme che il direttore scolastico regionale ha ritenuto nell'ambito della sua funzione di dover attuare nella piena legittimità delle scelte che precludono la possibilità di una esecutività di una decisione che era politica.
E torno a ripetere, resta il rimpianto che se tutto fosse stato fatto nel momento in passato, Fano avrebbe già la sua sezione staccata.
Resta il rimpianto. Sì.
Siamo arrivati alla fine.
Molto bene.
Grazie a Marcella Tinazzi, dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, per essere stata nostra ospite. Fra l'altro, già in diretta le chiederò di essere di nuovo mio ospite in futuro, anche perché ci sono tanti temi di cui parlare della scuola. Non abbiamo parlato assolutamente di cosa si può fare per evitare il bullismo, il cyberbullismo.
Certo.
Quindi è tutto un discorso educativo che ritengo molto importante, quindi ci risentiremo
presto. Ci risentiremo anche perché le novità ci sono sempre, vai a sapere che cosa può accadere e io sono disponibile a chiacchierare con voi.
Perfetto,
grazie.
Grazie ancora, noi ci salutiamo, ci risentiamo più tardi e ricordo che alle 11.30 avremo un altro appuntamento con Parliamo Di molto importante. Entriamo direttamente nel campo della sanità con un'intervista che potrebbe anche un po' sparigliare le carte, perché parleremo del patto di Piaggio, ma parleremo anche di come questo patto può accontentare qualcuno, può invece essere giudicato non adatto da altri, e lo faremo con una persona che in questo momento ha un ruolo chiave in questo, il sindaco di San Lorenzo in Campo, Davide Dell'Onti. L'appuntamento è alle 11.30, intanto ci lasciamo ascoltando come sempre l'apertura della borsa. A dopo.